Bentrovati a 12 pollici, questo Radio Popolare è il ciclo di interviste curato da me, Francesco Tragni, insieme a Giuseppe Fiori, registrato all'Arci Bellezza nel corso di questo 2025-2026. Nella puntata precedente abbiamo ascoltato la voce di Faso, c'è tutta la seconda parte da ascoltare e tra l'altro l'abbiamo deciso di introdurlo con una delle canzoni forse più bassistiche dell'intero repertorio di Elio e le Storie Tese. La canzone si chiama Pagano e appunto sentite che tiro, che giro di basso pazzesco, lo Elio e le Storie Tese.
Io sono pagano e adoro gli dei pagani. Nel presente sogno di tornare nell'antichità per rivalutare la paganità. Minerva, dammi dei Minerva, Giove, giovami e prendermi stasera con la tua amica blu. Vieni a prendermi, partiamo e non torniamo più. Marte, ti faccio un gioco. Ripeti, mazzo di carte, carte di mazzo, 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 mazzo di carte, carte di mazzo,
mazzo di carte, carte di mazzo, mazzo di carte, carte di mazzo, cazzo di merda, questo cazzo di
mazzo.
Col buddismo, ma purtroppo dal buddismo c'era fila e di moda. Ho provato scientologi di Ron Hubbard, ma non mi garba. E gli è gatto questa melodia latina.
Mentre vi ricordo che tutte le puntate di 12 pollici sono disponibili sotto tempo di parola, quindi insomma la sezione dei podcast di Radio Popolare dedicata appunto a questi cicli estivi. Ritorniamo adesso all'intervista a Faso, appunto, che è stata registrata nel novembre scorso, novembre 2025, e che insomma prosegue in questo modo. Buon ascolto. Perché di solito effettivamente si dice che la sezione ritmica sono due strumenti, in particolare basso
e ovviamente il percussione,
il percussione batteria. Io ci aggiungo anche la chitarra, perché la chitarra secondo me può avere un ruolo ritmico strepitoso, lo dimostra appunto la dance, la disco music e il funky, lo dimostra il fatto che negli anni 70 c'era una figura che si è estinta come
Nile Rodgers di cui parlavi prima,
come il triceratopo che vedete al Museo di Scienze Naturali. Si è estinto questo chitarrista che era il rhythm guitar. Se voi sfogliate dei dischi di quell'epoca lì c'è un guitar e poi il rhythm guitar, che è quello che non gliene frega niente di fare gli assoli, andare lì davanti, ehi guardate come sono figo, e sta dietro a suonare gli accordi con una ritmica micidiale. Ce n'hanno uno, gli Earth, Wind & Fire, strepitoso mancino, Al McKay, fenomenale. Ma se vi faccio un altro esempio illustre, se ascoltate un brano dei Jackson 5 che è, come si chiama?
Say You'll Be There, no?
No, è famosissimo, non mi viene il titolo.
I Want You Back.
I Want You Back, esattamente. Ascoltate quello lì. Distraetevi da tutto il resto e cercate di focalizzarvi su quello che fa la chitarra ritmica. Andate fuori di testa, perché la chitarra con il basso e la batteria crea un groove micidiale. Se togliete la chitarra non sta in piedi il resto. Super chitarrista che nessuno cita mai, perché quelli che vengono citati sono quelli che stanno avanti.
Gli Shredder.
Esatto, che va bene.
Poi, per
bello.
Esempio, un chitarrista che invece era famoso, che era Carlos Salomar, che era quello che suonava con David Bowie.
Ah, certo.
Lui era un chitarrista ritmico per eccellenza.
Eccezionale, ma i chitarristi ritmici sono pazzeschi.
È vero.
Andiamo di rubrica? No.
No, noi abbiamo ancora in realtà. Secondo te qual è quella caratteristica che rende una linea di basso perfetta? Poi usciamo dal discorso basso.
Ma ci ti rispondo in un secondo. Una linea di basso, a mio avviso, è perfetta in un brano se infonde parimenti ritmo e sostegno alla melodia.
Sembra un reggiseno detta così.
Sì, esatto, è una specie di wonder bra della... del brano.
Io conoscevo un produttore che quando entravi in studio, qualsiasi parte tu suonassi, oltre a quello che hai detto tu prima, quindi togli, più semplice, che lo dicono tutti i produttori sempre, lui diceva segui la voce, ma lo diceva anche al batterista, lo diceva al bassista, lo diceva alla chitarra, segui la voce, per cui effettivamente andare a enfatizzare quello che fa la voce con gli strumenti ha
sì,
senso.
Sì, però guarda, ti dico una cosa, c'è modo e modo di seguire la voce. A volte puoi seguire la voce suonando in risposta alla voce, okay. Per assurdo. Cioè non è detto che tu riesci a sostenere una melodia perché il canone dice lì c'è do, tu, tri, four, bam, non è detto. Cioè magari posso farvi un esempio suonando?
Certo, io faccio il reggitore di l'unica roba che faccio stasera, reggitore di microfono.
Esempio classico. Per parlare di Paul McCartney, questa svolge varie funzioni. Senti un riff, senti un andazzo ritmico e segui. Questo pacchettino bom, 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 si sposta sui
poi anche il coro dei pompieri di Oliver Onion
e si sposta sugli accordi e conferisce insieme ritmo, pulsazione e ti fa anche capire gli accordi dove vanno. Ma il basso può cambiare completamente atmosfera. Se vi suono Walking on the Moon, sono tre note, però si sente il pezzo, devi essere un virtuoso e la cosa funziona molto bene. Però potrei anche suonare e tutti balliamo. E questa cosa qui con la voce, quasi quasi cozza in un certo senso, non è una, un basso che dice lì c'è mi e quindi suono mi e poi c'è la e suona la, no, c'è una linea di basso che diventa quasi una melodia che fa da contrasto ed è importante tanto quanto la linea melodica, per cui in realtà le direzioni sono tante diverse, ma io alla fine godo quando sento che la cosa funziona perché mette insieme ritmo, percezione dell'armonia e sostegno alla voce. Ne cito un'altra.
I sì.
Esatto. Semplicerrima, efficacissima. Sentite questa cosa qua e tutto il mondo ha capito che pezzo è.
E magari invece non avete capito che si tratta di Owner of a Lonely Heart. Questi sono i sì, come dice Faso, ovvero gli yes. Ne ascoltiamo un pezzettino qui a 12 pollici. Ricordiamo ancora che oggi la seconda parte dell'intervista a Faso, il virtuosissimo bassista di Elio e le Storie Tese, qui a 12 pollici su Radio Popolare.
Cantassi come John Henry con la vocina così e canto qua sopra.
Walzer ad esempio la canterebbe benissimo.
Esatto,
il
non
nostro
vi
Walzer.
Manca niente, dice, vabbè, ma però capite perfettamente il pezzo.
Ottimo, ma senti, ma parti di basso, quindi per gli Elio e le Storie Tese, per gli altri tuoi progetti, ma linee di basso per altri, tipo non so, su Salirò di Daniele Silvestri?
Beh, vabbè, quelle sono state delle bellissime situazioni, anche perché mi reputo particolarmente fortunato per il motivo perché chi mi ha chiamato in studio per registrare qualche cosa, qualche brano, un album nel caso di Daniele Silvestri, due album interi più qualche altro pezzo, lo ha fatto chiedendomi di suonare come piace a me, nel senso come suono io. E questo è un grande vantaggio, perché se uno ti chiama e ti dice guarda questa è la canzone, mi piacerebbe che tu ti inventassi delle cose come fosse musica tua, poi puoi andare libero. Infatti Salirò è un brano particolare, fa ridere, perché ricordo un effetto collaterale di Salirò, che è tutta suonata un po' spontanea, no? Non è che suono sempre le stesse cose, ci sono delle cose che cambiano, il finale è un po' diverso dall'inizio, così, perché appunto è abbastanza di getto. Daniele Silvestri era andato a Sanremo con Salirò e al bassista di Sanremo è arrivata la partitura di Salirò e io l'ho incontrato in un altro contesto, mi fa: mi hai rotto i coglioni, ho dovuto mettere due leggi per la tua parte, c'erano sei pagine che era tutta diversa dalla prima misura all'ultima.
Bello però,
fa ridere, però l'ho capito, perché in un mondo dove la strofa è fatta così, pim 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 pim, il ritornello è fatto così, pom pim pam pum pom, la prossima strofa è uguale alla prima strofa, pim pim pim, Invece ti arriva un pezzo che quello lì all'inizio suona una roba, poi ci mette due note in più, poi due note in meno, poi fa una variazione, poi cambia, poi quando ritorna la nuova strofa è un'altra cosa.
Molto, molto musicale, direi.
Molto,
io.
Ma molto vivo, se vogliamo. La musica una volta si faceva così, oggi qualcuno dirà, ma cos'è tutto questo casino? Ma se ascoltate Extraterrestri di Finardi suonano come dei pazzi, ma anche con Battisti, cioè suonano di brutto. Adesso sono tutti preoccupati a fare sempre la stessa roba uguale, copia e incolla, che è la morte della musica. Immaginatevi in pittura, mi è venuto bene questa faccia, faccio copia e incolla, la metto anche su quest'altro angelo. Immaginate nel 600, cioè, sarebbe una merda
come galattica. Paragone è bellissimo e io lo capisco.
E Faso l'ha citato, il suo giro di basso tutto diverso all'interno di questa Salirò di Daniele Di Silvestri, quindi ascoltiamo un pezzettino oggi a 12 pollici.
Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, 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 pompa. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato. Il resto distrutto, disperato ancora un po', ma poi ripartirò. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente.
Oh, adesso è arrivata la seconda rubrica, o terza, no, seconda, i luoghi comuni sui bassisti, perché ci sono una serie di dicerie che adesso chiederemo a te in quanto bassista di confermare.
Vai,
o meno.
Vai, vai, sono pronto.
Sei pronto?
Sì.
Il primo, il bassista è quello che non era abbastanza bravo per suonare la chitarra. Quante volte te l'hanno detto?
No, ma ai tempi miei era verissimo. Era verissimo. Cioè, io stesso ho rifilato il basso al mio amico, quello bello, che suonava un po' meno bene di me dopo un po'. Quindi io ho trovato un basso, è una storia assurda, in una soffitta, la faccio breve, comunque ho trovato un basso. Ma quando è che uno trova un basso elettrico in una soffitta? Si vede che il basso voleva che io lo suonassi, ma io non volevo. Quindi l'ho dato al mio amico, che era appunto meno bravo di me in quel momento, e ho detto, quindi tu sei il bassista. E poi però a forza di, no aspetta, mi sembra che il basso faccia un'altra cosa. No, dammi un attimo, alla fine cazzo ce l'avevo io.
È vero, decidevano più gli altri per te, sì, come in questa band non c'è il bassista, lo sarai tu.
Lo sarai tu. Sì, sì, no, era così, sono diventati tutti così bassisti.
Nessuno guarda il bassista durante un concerto, vero?
Dipende. Questo una volta poteva essere vero, però secondo me ultimamente no, perché il basso da un po' di anni è salito in classifica.
È vero.
Pensate
è vero.
A Flia, non so.
È diventata la batteria forse lo strumento adesso un po' meno
No, la batteria c'ha i suoi estimatori sempre, perché è uno strumento cacciarone, fisico, quindi piace. Tutti vogliono suonare la batteria. La legge del palco è che la batteria non è mai libera. Appena il batterista si alza, ma in tutte le band, anche nei Weather Report o nei Genesis, capito? Non nei band dei ragazzini. Il batterista si alza, va a fare la pipì e subito senti... C'è qualcun altro che è andato alla batteria, sempre.
Il terzo, il bassista suona solo la fondamentale, altro luogo comune.
Beh, il bassista di una volta suonava solo la fondamentale, però una cosa che si può tradurre, diventa vera, il bassista suona delle note che sono fondamentali per far suonare bene il pezzo.
Giusto, giusto. E anche su questo scatta un applauso spontaneo.
Di un collega bassista, ovviamente.
E allora, proseguiamo. Il bassista e il batterista sono migliori amici.
Beh, questo è vero, è frequente che il bassista e il batterista siano molto amici o siano amici, succede tantissime volte nelle band. Io sono molto amico di Christian Mayer, sono insieme da 1000 anni, però in generale siccome si lavora insieme è proprio è bello che ci sia un'intesa che va oltre lo strumento tra basso e batteria.
E infine l'ultimo luogo comune sui bassisti. Il bassista è quello introverso della band, no. Che a volte succede, ma nel vostro caso forse...
Nel mio caso non è, ma nel caso di tanti, ovviamente, non è così. No, perché il bassista è quello introverso? Perché probabilmente è vissuto come quello che sta lì dietro, ma e che accompagna tutti, perché questo è il destino del bassista. Se non è, qui ho un amico bassista cantante come Sting, quindi lui ha risolto il problema, sta davanti, canta, vai. Ma se dicono solitamente il bassista accompagna tutti, ve ne racconto una senza dire il peccatore, ma il peccato sì, che è bellissima, c'entra la Biba Band e uno dei cantanti o una delle cantanti, così non sapete, un cantante neutro,
cantante che faceva asterisco.
un cantante della Viva Band, a un certo punto chiama fuori me e Paolo Costa, due bassisti, per dire questa cosa. Ragazzi, volevo dire che però insomma in questo gruppo ci sono dei pochi pezzi cantati e quelli che ci sono io faccio solo i cori e non ho nessun brano solista. Invece a me piacerebbe cantare un brano solista. Diciamo che la battuta che noi bassisti abbiamo nel nostro sottobosco è che i cantanti possono uscire con il loro ego a cena, cioè, e fare una cena per due loro e loro ego. Ma non è cattiveria. Di fatto, quando uno decide di stare lì davanti col microfono e fare ce l'avrà un po' di ego, no? Non sarà un timidone. Per cui, però, un tipo di richiesta così è comica, no? È una situazione di una band che sta suonando dei pezzi belli. Il problema è che io non ho il pezzo dove canto solista. Io ascoltavo questa richiesta disperato e Paolo Costa ha detto la cosa più bella del mondo, guardandolo negli occhi gli fa: ma scusa, ma tu lo dici a noi due che accompagniamo tutti sempre? Ma ti rendi conto che lo stai dicendo a due che di lavoro accompagnano tutti?
Non è stata male come risposta, effettivamente. Io c'ho sempre il microfono spento, boh, fa niente. No, fa niente. Mi piace spento.
Quindi non
preferisco.
L'introversione del bassista è tutta relativa. È il fatto che se ne sta dietro e si preoccupa di altre cose, di far girare il motore di tutta la baracca e non ha tempo di star lì davanti a fare iella o la lera. Anche se poi io lo faccio.
Passiamo al momento dei vinili vostri, cioè, o almeno dei vinili particolari degli Elio e le Storie Tese. Che qui, guarda caso, abbiamo, fra l'altro.
Esatto, perché ci sono dei singoli bellissimi che sono stati...
Io lo lancerei uno.
Questo vai. È...
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare.
E questa è la versione della Terra dei Cacchi fatta insieme a Raul Casadei. Insomma, questa è una canzone di quasi 30 anni fa. E delle Storie Tese, Casadei.
Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive
è truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto.
Italia sì,
Italia no.
Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, vitali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma.
Io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò
tanta voglia di ricominciare.
C'è un video bellissimo anche di questa canzone. Per De Cacchi la conoscete tutti, credo. C'è questa versione pubblicata su questo vinile con un cacco con un occhio sopra, cantata da dal Moreno il biondo, no?
Ma Moreno, esatto, della
che adesso va
dell'orchestra di Ram Casadei.
Con gli extra liscio.
Certo,
adesso,
certo, ci siamo anche sentiti perché dovevo forse andare a fare una suonata con loro. Sono fortissimi. Beh, ragazzi, i musicisti di Ram Casadei sono dei super musicisti. Ai tempi, proprio quando abbiamo registrato questa cosa qua e girato il video, il loro sassofonista, che non ricordo come si chiama, non me ne voglia, faceva la respirazione circolare. Sapete cos'è la respirazione circolare? Una tecnica di alcuni fiatisti che riescono a respirare, cioè emettere fiato e nel frattempo respirare, così l'emissione è infinita. E lui ci suonò la polca infinita, dove mi ricordo c'eravamo io e Feiez in lacrime da ridere perché avevamo davanti uno che faceva dopo 4 minuti capisci che è una roba esilarante e lui riusciva a avere il fiato infinito.
C'era un trombettista storico della storia del jazz che la faceva questa cosa, adesso non ricordo se era Dizzy Gillespie,
forse Dizzy Gillespie.
Vero, vero, che gonfiava le guance,
certo,
tipo una rana.
La tecnica è stivare l'aria nelle guance, spararla dalle guance e intanto respiri.
Era proprio la respirazione circolare, fra l'altro.
La respirazione circolare.
Passiamo al secondo reperto.
Va bene, allora andiamo a cercarlo.
In questo caso l'anno è il 1990, dove uscivano questi due meravigliosi dischi che adesso
sentiamo l'inizio perché a me piace molto, fra l'altro con un...
Prova a alzare l'intro.
Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Valfilzetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata. E vorrei essere stato chiaro.
Allora, tutti conoscete, credo, la versione che c'è anche sulle piattaforme di questa canzone che è uscita per una raccolta dove c'è Patrick Hernandez che suona la canzone, appunto, Born to be Abramo. Ma la versione originale era contenuta in questi maxi singoli dove, adesso per podcast non si vede, dove c'era una sorta di parodia di Svegliatevi, che era la rivista dei Testimoni di Geova.
Esatto, quella che i Testimoni di Geova arrivavano a casa citofonandoti e ti volevano spacciare, o te la spacciavano in giro. Noi abbiamo pensato, del resto loro rompono i coglioni a tutti con la loro Svegliatevi, noi possiamo prendere Svegliatevi e farla diventare Svegliatevi. E problemi non ne avremo, e invece ne abbiamo avuti. Ci hanno fatto ritirare la copertina dal
commercio. È vero,
è
vero, l'avevamo sentita quella storia.
Comunque
sì.
I Testimoni di Geova.
Perché era una sorta di violazione del copyright, com'era?
Sì,
perché c'è anche questo fotomontaggio dove c'è questa signora che tiene in mano un bambino che ha la faccia di una persona di colore, no, con i capelli biondi,
insomma era una autocitazione del nostro primo album. A noi è sempre piaciuto mettere insieme delle immagini che contrastavano, oggi ci lapiderebbero per queste immagini. Ma l'altra cosa che voi non sapete è che ovviamente quando tu canti canzoni cioè facendo una specie di pupurri delle canzoni di chiesa, non è che la passi liscia così, no? E qualcuno si incazza. Ma non si è incazzato il mondo cattolico, che ha riso molto, anzi un giorno mi sono trovato un porporato, come direbbe Fantozzi. Quindi non so se un cardinale, quindi immaginatevi l'abbigliamento, l'alto uniforme da cardinale in una situazione, in un festival, che mi affianca e mi dice la canzone sull'oratorio, perché avevamo fatto una canzone per
l'oratorio, certo.
È molto bella.
Il disco si vendeva solo negli oratori,
esatto,
peraltro.
Esatto, quindi ci stava che lui mi dicesse oratorio è bella. Invece mi disse sì, oratorio è bella, l'ho apprezzata, ma la mia preferita è Born to be a Brano. Cioè, detto da uno in alto uniforme, sembrava uno scherzi a parte galattico, no? E invece era vero, per cui, per dirvi, il mondo cattolico ha apprezzato e sempre cantato anche Born to be a Brano, perché ha capito che era una canzone fatta da oratoriani, perché noi all'oratorio ci andavamo, non avevamo nessuna voglia di offendere nessuna fede. Ma siccome diciamo parola di Yahweh, il rabbino Toaf, se non ricordo male, si incazzò di brutto e lanciò una maledizione su chi addirittura possedeva quest'album. Pensate che rompi coglioni, lo voglio dire, tanto sarà morto.
Dai, che qui un applauso ci sta, dai, vai. Al rabbino Toaf.
Sarà sicuramente morto e sono contento.
Va bene, dai, proseguiamo, ci avviamo un po' addirittura d'arrivo. Ma
oh, adesso qua invece ti vogliamo.
Qui c'è una blind ranking, non so se te l'ha mai fatta fare qualcuno. Cioè, tu devi
era un po' da social.
Devi devi fare una top 10 senza sapere il nome che ti diremo dopo. Cioè, io ti dico il nome di un bassista, tu lo metti per esempio al quinto posto.
Ah, ok.
Però devi lasciarti libere le posizioni per quelli che arriveranno dopo che non sai.
Che non so. Okay. Però lo faccio sui miei metri di valore, insomma, così.
Esatto, sì, 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 okay, sì. Certamente, okay. Certamente. Noi abbiamo preparato una lista di 10 bassisti, tu ci dirai subito in che posizione lo metti. Poi
sono
chiaramente
pronto.
Va bene, partiamo. Allora, io direi con Flea dei Red Hot Chili Peppers.
Lo metto quinto.
Quinto, ci piace, allora lo segniamo subito. Vai.
C'ho anche
il prossimo l'hai già letto, è Paul McCartney.
Paul McCartney lo metto secondo.
Beh, sì, okay. Ci sta.
Sembra una Z, ma vabbè. Terzo, James Jamerson.
Cazzo, mi fate spostare di
ma è quello il bello.
No,
quello.
Vabbè, James Jamerson lo metto terzo.
Terzo. Vabbè, abbiamo già parlato di James Jamerson e abbiamo già parlato anche di Jaco Pastorius.
Allora, è difficile perché dovrei metterlo primo per il valore, ma sì, lo metto primo come riconoscimento, come fosse
ti bruci così il primo posto.
Sì, vabbè, ma perché? Perché lo vivo come Galileo Galilei, cioè uno che improvvisamente ha visto delle altre cose.
Beh, non pensare che quello che arriva dopo sia meglio di quello che ti abbiamo già detto.
Non è detto.
Potrebbe essere
detto.
Anche il contrario. Vabbè, comunque il prossimo.
Sid Vicious.
Sid Vicious.
Cioè, suonava e basso, sì, poi dopo capì. In qualche modo però.
La scala è fino a 10, sì, sì. Lo metto nono.
Pensavo undicesimo, va bene.
No, lo metto nono perché penso che potrebbe essercene uno peggio.
E pensi bene.
Infatti,
Ares Tavolazzi.
Beh, Ares è bravo, Ares chi ho messo quinto?
Hai messo Flea.
Difficile.
Il quarto è ancora libero, ti dico, il 6
quarto
anche,
è libero, però Ares lo metto sesto.
Va bene.
E poi andiamo avanti con il settimo nome, che è Patrick Givas, della PFM, degli Area.
Ma non solo, io ho divorato Live in USA della PFM e anche Suonare, che secondo me è un album molto bello.
Molto bello, sì.
Patrick, vabbè, lo metto ottavo. No, cosa c'è? C'è settimo libero?
C'è anche settimo libero.
Mettilo settimo.
Manca lo.
Ti ricordo che c'hai ancora un quarto posto libero. In realtà,
infatti.
Io lo dico. Diciamo cosa rimane libero. Il quarto posto.
L'ottavo e il decimo.
No, l'ottavo l'ho appena detto. Il settimo.
No, era settimo di Vass.
No, l'ottavo?
No, settimo.
Basta.
C'era settimo libero.
Capito male io.
Vai, vai.
Va bene, la prossima è la prossima, perché abbiamo parlato solo di bassisti. Di maschietti, ma Carole Kay.
Ah, bravo. Guarda, a saperlo prima che c'era Carole Kay, porca vacca, e Carole Kay la devo mettere ottava, ma la vorrei mettere di più perché mi aspetto un quarto posto.
Ok,
pazzesco.
ok, ci sta.
Mettila ottava con l'asterisco.
Va bene, ottava con l'asterisco.
Magari la piazzo quarta. Se
giusto, giusto.
Tra le tantissime canzoni incise da Carole Kay, al basso, citata da Faso, c'è anche questa Sloop John B, che è contenuta nel celeberrimo Pet Sounds dei Beach Boys 1966. L'ascoltiamo qui a 12 pollici nella seconda parte della puntata, che vede ospite il grandissimo bassista di Ariosto Retese, Faso. Got into a fight. Gianni Maroccolo, futuro nuovo bassista di CSI probabilmente, dicono le foto sui social.
Lo devo mettere per forza. Cosa c'è in zona sud?
C'è o il decimo o il quarto posto, rimangono liberi.
No, non c'è.
In no, c'è messo Sid Vicious.
Ah, c'è Sid Vicious. Dai, fammi mettere Sid Vicious decimo. Che...
cosa facciamo?
Per Faso possiamo farlo. La lista è lunga, per cui si può fare.
Quindi rimane il nono posto.
Maroccolo, dove lo mettiamo?
Lo devo mettere nono, ma...
Lo metti nono, quindi hai lasciato un quarto posto. Hai sbagliato, hai sbagliato alla grande, perché abbiamo... Vittoria De Maneskin.
Ma no, è brava. Cazzo. È brava. Però allora, se devo fare una cosa corretta, consentitemi di asterisco, fammi mettere Carole Kay quarta e Vittoria ottava.
Va bene,
ottava.
Dai, per te lo facciamo.
No, perché ma è perché è rispettoso storicamente.
Però posso dirti una cosa? Oh, certo, irrispettoso storicamente sicuramente. Però prima parlavi del ruolo del basso che è tornato fuori tanto. Secondo me Vittoria De Maneskin un piccolo ruolo l'ha avuto in
Guarda,
questo.
Volevo dirlo. Infatti, tra l'altro, non so dire se lei tecnicamente sia bravissima o solo brava, ma sicuramente brava lo è. E mi piace che una donna bassista... veramente con un piglio non indifferente sia lì in pole position a farsi notare e spicchi quanto il suo cantante che, esatto. Che è particolarmente anche appariscente adesso, a parte ex cantante, certo. Perché ovviamente cioè,
secondo te
persegue una carriera solista
in questa lista.
La Vittoria c'è... promossissima, a me piace tantissimo.
C'è un grande escluso di questa lista secondo te?
Beh sì, per me ce ne sono due. Uno è Chris Squire degli Yes, ma perché lui è veramente un maestro del plettro. Io col plettro faccio schifo, non sono capace, anzi proprio, ma e lui è pazzesco. E anche perché lui ha fatto una scelta di un suono di basso unica e originalissima. Il 90% dei brani degli Yes il basso è distorto. Con il Rickenbacker stereofonico, un basso particolare che di stereofonia aveva semplicemente due jack, due uscite, uno per ogni pick-up, e quindi lui si poteva permettere di attaccare un distorsore su uno dei due pick-up e avere comunque i bassi belli, potenti, ma anche il suono, che è una cosa particolare.
E ascoltiamo un brano dove suona Chris Squire al basso, questo basso distorto. Questi sono ovviamente gli Yes, Love Will Find a Way. Adesso riprendiamo la registrazione della serata insieme a Faso, registrato, ricordiamo, al Bellezza come 12 pollici, e sentiamo l'altro bassista che manca in questa lista che abbiamo proposto appunto a Faso.
E l'altro che mi manca tantissimo è Vernon White, è il bassista degli Earth, Wind & Fire, che io reputo una leggenda totale, perché uno neanche super tecnico, cioè un po' incastratino, non è uno bravissimo tecnicamente, ma non voglio far scatenare nessuno, non sto dicendo che è bravissimo, ma non è un virtuoso, ma ha un tiro pazzesco. E alcuni suoi brani, vabbè, parte quasi tutte, ma September, In the Stone, insomma, ci sono dei brani dove la linea di basso è una goduria totale. E lo invidio, perché penso che lui, quando suona, fa ballare tutti da sempre, è una figata. Sapete che bel approccio, la mia serata, e vado lì e tutti ballano in tutto il mondo, è bellissima, è la gioia della musica.
Facciamo un applauso a questo punto a Faso, alla sua classifica.
La sua classifica, ci è piaciuta molto.
Se l'è cavata, dai, se l'è cavata, poteva andare peggio.
In genere riusciamo a mettere sempre qualcuno in difficoltà in questo momento, tu sei riuscito a mettere in difficoltà noi, quindi va bene.
No, ma come?
Vabbè, oh, invece c'è un'altra caratteristica di Faso che è abbastanza conosciuta per chi ama Elio le storie tese, che è la cosa dei soprannomi. Ah. Cioè, tu di fatto sei il membro di Elio delle storie, produttore di soprannomi degli altri. Adesso non so, a parte Elio, credo che forse è precedente.
No, Elio è precedente, infatti. Anche Rocco Tanica non è una mia, non è roba
forse
mia.
Confo, cioè, no.
Confo, sì, poi dopo si degenera. Io solitamente genero molti soprannomi, invento molti soprannomi. Elio è affibbio ai amici e conoscenti.
Quello più originale che hai mai coniato?
No, non potrei rispondere, sono una lista infinita, alcuni me li dimentico anche. C'è uno che in questi giorni si è visto, siccome siamo in giro a presentare il libro di foto di Elio Le Storie Tese, c'è una scena della la scelta del titolo del libro, di come realizzare il libro, dove a un certo punto io e Elio moriamo come, da ridere come due deficienti, ci viene la ridarola come a scuola, no? Appunto che la riunione non va avanti perché io e lui ridiamo tantissimo. Perché ridiamo tantissimo? Perché gli ricordo un soprannome di Christian Meyer che è durato tre settimane, Pinolo, no? Quarillo, che è durato tre settimane 40 anni fa, cioè 30 anni fa. Siccome stavamo scegliendo come impostare il libro, a un certo punto era venuta fuori un'ipotesi alfabetica, per cui sotto E mettiamo le foto di Elio, ok, sotto F mettiamo le foto di Faso, e subito, e vabbè, ma sotto la F dovremmo mettere anche quelle di Feyez, ah cazzo, e sotto la C dovremmo mettere sia Cesareo che Christian Meyer. E allora lì io, ma non pensando di generare una bomba atomica della risata, dico beh, ma allora per Christian lo mettiamo sotto la Q ricordandoci di Quarillo. Elio si vede che ripesca dalla sua testa, come in quell'istante è capitato a me, il file Quarillo, e la cosa gli fa partire una ridarola sconfinata e non ce la facciamo più. Per cui ci sono dei nomi, dei soprannomi che non sono stati nati così, sono apparsi. Però
sapevo di Pinolo come soprannome.
Pinolo non è un suo soprannome, è Christian Pinolo tra virgolette, perché c'è stato un momento in cui lui sosteneva che nel Pinolo ci fosse un'energia tra minerali, ma ci sono delle cose vere, perché i pinoli sono una roba che non sono da allevamento, cioè i pinoli, e poi comunque li devi aprire le pigne e tirarli fuori, e lui ci metteva in guardia dai pinoli cinesi che sono in commercio, e li riconosci che costano, dal fatto che costano meno. Ma perché costano meno? Perché non sono stati dentro la pigna nel Mediterraneo che ha raccolto tutti i minerali della terra e un'energia pazzesca, parole di Christian. Una volta ci ha detto che se tu fossi nel deserto abbandonato e hai solo dei pinoli, te la cavi. Micchia. Per cui è diventato Christian. Senza bastano solo i pinoli, tu mangi un pinolo, sei a posto. Per cui sono partiti
tipo le noccioline di Super Pippo.
Bravo. Sono partiti ovviamente tutti degli scherzi, per cui noi andavamo al ristorante avendo briffato prima il cameriere che portava a tutti un piatto di pasta così e a lui un piattino con cinque pinoli. Risata generale, poi arriva anche il piatto, perché è tutto così.
Sul vibro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. All'improvviso, senza preavviso, si sente un pim pam pum. Un fricchettone, forse drogato, suona e non smette più. Questo fatto mi
turba,
perché suona di
merda.
Non ha il senso del
ritmo
e non leggo più
il libro.
Quasi quasi mi
alzo,
vado a chiedergli
perché
ha deciso che
cazzo,
proprio oggi
niente lo fermerà. Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. E avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del ritmo.
Dai barbuti e cade su una me.
Caro signore, sa che le dico, questa è la libertà. Sono drogato, suono sbagliato, anche se a lei non va. Non vado a tempo, lo so da tempo, non è una novità. Io me ne fotto, cucco di brutto, grazie al mio pim pum pam.
Bombi,
questa cosa mi
turba
e mi sento di
merda.
Quasi quasi mi
siedo
ed ascolto un po'
meglio.
Forse forse mi
sbaglio,
forse ho preso un
sbaglio,
forse forse un bel
cazzo
fai cagare,
questa è la verità.
questo passo dove si finirà?
Ecco perché qualcuno pensa che sia più pratico radere a suolo un bosco considerato inutile. Roba di questo tipo non si è mai vista in Africa, che avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello dei boschi. Vorrei suonare i bonghi come se fossi in Africa, sotto la quercia nana, in zona Porta Genova. 16.000 firme, niente cibo per Rocco Tanica, ma poi il bosco l'hanno rasato, mentre la gente era via per il ponte. Se ne sono accorti.
E adesso
non fare finta di non sapere cosa succede adesso.
No, volevo farlo dire a te.
Domanda, no, perché, c'è una domanda che scotta.
Perché mi sembri un po' vago. Invece...
No, allora lo dico io. Visto che comunque sei così bravo a trovare soprannomi, volevamo bullarci con gli amici, i colleghi, eccetera, e avere dei soprannomi che tu in diretta ci dai stasera.
Ci affibi.
Sai che è quasi impossibile. Nel senso che sarebbero falsi. Okay. Il soprannome che io
deve
invento
gemmare da
sopra. Esatto, appare in un certo istante perché accade una cosa, o in quel momento una cosa che è accaduta, che hai detto, che abbiamo fatto, perché non è necessariamente una non è che il mio soprannome nasce per prenderti in giro. Perché uno dice Quarillo, come è venuto fuori con Cristian Maia, non lo so neanch'io, te non mi ricordo. Però in quel momento magari viene detto qualcosa, per cui potrebbe succedere, ma sarebbe più probabile tra 3 ore,
okay,
o magari tra 3 volte che ci vediamo. Cioè, mi dispiace deludervi, ma
peccato, ce ne andiamo a casa, ce ne andiamo a casa senza soprannome.
Beh, aspettiamo magari dopo la registrazione.
Ma se vi viene ve lo mando, però capito.
Va bene, noi ringraziamo Faso per questa splendida chiacchierata.
Grazie a voi, amici.
Sapevamo che eri un fiume in piena e ci siamo divertiti a parlare con te di musica, di basso, di tutto quello che riguarda i dischi su cui hai suonato, eccetera eccetera. Ringraziamo contestualmente anche l'Arci Bellezza per questa prima
L'Arci Beautiful.
Beautiful Archie, ok.
Se fosse un nome di una prog band inglese sarebbe Orsi Beautiful.
Ci tenevo a ringraziare
degli Orsi Beautiful.
In particolare Alberto e Antonio che ha reso possibile tutto questo, ma anche i nostri fonici Francesco e Lorenzo. Grazie,
ragazzi. Grazie Francesco, grazie Lorenzo, grazie a tutti.
Un grazie anche a Walzer che ha cantato con noi stasera.
Un applauso a tutti quelli che sono stati qui, grazie ancora e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie, soprattutto un ultimo applauso
per
a Faso.
Non dovete,
grazie a voi, grazie a tutti.
Dovete. Finisce qua la seconda parte, quindi la seconda puntata di questo secondo ciclo di 12 pollici. Trovate tutte le puntate già andate in onda, anche quelle del primo ciclo e anche quelle prossime, sulla pagina del podcast A Tempo di Parola, visto che comunque anche nei prossimi giorni sentirete i prossimi ospiti di questa seconda stagione di 12 pollici, che è il podcast a cura di Francesco Tragni, che vi sta parlando, di Giuseppe Fiori. E appunto chiudiamo questa puntata che avete ascoltato con un grande classico di Elio e le Storie Tese, una sorta di suite che è stata realizzata nel secondo disco, quindi parliamo di oltre 30 anni fa. In questo caso la canzone si chiama La vendetta del fantasma formaggino, e così ci congediamo da voi, caro pubblico di Radio Popolare, alla prossima puntata di 12 pollici.
A 100 all'ora per trovar l'anima mia, che non c'era, ma il motore si è bruciato nel bel mezzo della via.
Hai messo l'antigelo col freddo che fa? L'hai messo colà?
Sì.
Hai visto se il livello è Frammin e Max?
Ma il mio vano motore è troppo vano e poco motore. Lo illuminerò.
Sei forte, papà.
Con una candela di cera.
Va bene.
Che non c'era?
smetti perciò di inoltrarmi in mezzo al bosco. Ma non c'era un sentiero già battuto e la nebbia già saliva. A un tratto vidi due corpi stesi che mi sembravano inanimati, ma che morti non erano.
Erano l'inglese, il francese, delle barzellette.
Quando ora che scivolai su qualcosa che mi sembrava un pezzo di merda, ma che merda non era.
Era una fetta di pane sulla quale era stato spalmato un formaggino.
Sdraiato sopra il prato mi domandai dove fossi capitato, allora mi risposi così: sono capitato sopra un prato dove mi son domandato dove sono capitato. Ecco la risposta al mio quesito: sono capitato sopra un prato dove sono scivolato. Aiuto, mi sono bloccato, sono in un circolo vizioso, sono socio, socio. Ero nel mondo delle barzellette e stavo assistendo al finale della barzelletta del fantasma formaggino, dove l'italiano vince mentre l'inglese e il francese perdono. Meglio di costoro chiesi dove fosse l'italiano che non c'era. Mi risposero: quando avrò voglia io mi risposerò, però adesso no, mi tengo la moglie che ho. La moglie. In effetti l'italiano era andato dentro un'altra barzelletta, quella dove un orologio viene gettato da una torre, si fa gara chi lo prende prima che sotto chi terra spaccandosi. E allora l'italiano te lo porta un'ora indietro, poi raggiunge il marciapiede sottostante il largo anticipo, raccoglie al volo l'orologio ed in sostanza vince, vince, sì, l'italiano vince. E con lui vince l'Italia intera. E se uno svizzero ti dice: italiano pizza, spaghetti, mandolino, mamma, mamma, lo sai chi c'è? È arrivato il merendero. Tu non arrossire e non abbassare il capo, ma digli: primo, tu non prendi parte neanche una barzelletta. Due, treno dell'amore, portami con te, 4.000 gioia, 5 in alto il fiume.
Sei! No, voglio andare. Una storia.
Questo era un esempio dell'arguzia che ci permette di popolare nelle barzellette. Non è soltanto l'amor che regna nella nostra splendida terra, ma torniamo nel bosco. Abbiamo deciso che era giunta l'ora della riscossa nei confronti dell'italiano. Mi fecero così travestire da fantasma formaggino per trarre in inganno l'italiano. Quest'ultimo credette di trovarsi a tu per tu con il fantasma del fantasma formaggino. A quel punto pronunciai le fatidiche parole: sono il fantasma formaggino io.
Impossibile,
disse lui.
Ti ho appena spalmato.
Evidentemente no, dissi io, se no non sarei qui.
Ma io ti spalmerò ancora, e già pregusto il tuo sapore sul panino.
No, no, non ci riuscirai, perché del coltello buon uso non fai. Per mano d'inglese stavolta cadrai, per man di francese scherzato verrai.
Giammai, giammai, non lo spalmerai.
Su questo panino non lo